Tigiana Radio Liberarte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio in compagnia di Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. Buongiorno Giacinto.
Buongiorno.
Giacinto di Pietrantonio, ricordiamo che è ideatore e curatore della trasmissione. Come avete sentito dal titolo e come oramai sapete che siamo giunti importante come numero. Giacinto, oramai questa è la puntata che ci separa poi dalla pausa di riflessione estiva, come possiamo definire questa pausa vacanziera. E quindi si parla di libri intorno all'arte, ma questa volta lo facciamo non in maniera diretta, lo facciamo prendendo delle tangenziali, delle strade secondarie, un po' per fare una sorta di percorso, come quello per raggiungere le mete di vacanza. Spesso non conviene prendere una strada diretta, prendere strade secondarie oppure delle tangenziali, delle complanarie addirittura, perché in esse si trova meno traffico. Quindi non prendiamo la questione di petto, non vogliamo arrivare, ma vogliamo completamente essere portati dal flusso, in questo caso radiofonico, per giungere a destinazione. E qual è la destinazione che Giacinto ha preparato per noi tutti in questa puntata?
Big Bang. 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 Allora, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti. Avete sentito che l'inizio è stata fatta attraverso un suono, un vocalizzo delle parole, perché come sappiamo questa puntata, come alcune altre precedenti, e come ha ricordato Federico Fusi, si inserisce all'interno del Festival Musicale Internazionale. E allora questa volta non presentiamo un libro come nelle volte scorse, o il lavoro di alcuni artisti presenti in studio, diciamo, che noi interroghiamo, registriamo, ma invece parliamo, diciamo, dell'importanza del suono della musica nell'umanità, ma soprattutto, insomma, attraverso alcuni esempi, insomma, dell'arte. E allora mi piaceva iniziare con un discorso di cosmologia e cosmogonia, è per questo che all'inizio ho iniziato in questo modo, dove avete riconosciuto, insomma, il suono Om e la parola Big Bang, che sono due elementi che contraddistinguono la creazione. Uno, l'Om è una cosmogonia, idea di creazione del mondo attraverso un gesto sacro. L'altro invece è una teoria scientifica, quella del Big Bang, in cui si sarebbe originato l'universo. Allora, ci sono appunto alcune teorie del mondo che dicono che il mondo, l'universo, insomma, quindi l'esistenza, sia stata creata attraverso un suono. E queste sono appunto la cultura Vedanta, la religione induista, che appunto dice che il mondo è iniziato con un grande Om che sarebbe ancora in corso, tra l'altro, no? E che se l'Om si fermasse, anche solo per un microsecondo, l'intero universo, come lo conosciamo, scomparirebbe all'istante. E quindi questo Om sarebbe questa vibrazione originaria, come mantra della creazione, che, secondo la tradizione yogica, è il suono dell'infinito che permea l'universo ed è stato creato da Brahma, che è appunto il dio induista. quindi questo suono è sorso improvvisamente e contemporaneamente da più punti, da ogni dove, da ogni. Quindi non solo è un suono infinito temporalmente, ma è un suono infinito anche spazialmente per la creazione dell'universo. L'altra volta avevamo parlato di Brian Eno, la volta prima avevamo, se vi ricordate, per chi ha ascoltato la trasmissione, se vi ricordate, avevamo avuto ospiti la coppia artistica Vedova Mazzei, Simeone Crispino, Stella Scala, che ci avevano fatto vedere una serie di loro lavori di arte visiva, però fatti attraverso, usando il suono, la musica, insomma, e via dicendo, e uno di questi lavori era legato al suono dell'universo, perché ci avevano fatto ascoltare un'opera in cui veniva riprodotta il suono della Terra, il suono del Sole, ma si poteva fare anche con altri pianeti, perché appunto loro avevano preso questi materiali dalla NASA che ha registrato, che registra i suoni dei corpi celesti. Quindi questo suono, anche se noi non lo sentiamo, esiste, insomma, anche per la scienza. Loro non chiamano Om, la chiamano il suono della Terra, del Sole, il suono dei pianeti che vogliamo, ma comunque appunto, noi siamo in un universo sonoro. E quindi l'altra, appunto, teoria, come dicevo prima, è la teoria del Big Bang, no? Allora, Big Bang, che vuol dire grande esplosione, e l'esplosione produce comunque un suono, no? Quindi sarebbe stato anche per gli scienziati, che non lo chiamano Om, ma l'universo sarebbe stato comunque prodotto anche da un grande suono che accompagnava, insomma, l'esplosione, la frammentazione della materia. Io poi questa cosa però l'ho fatta per 10 volte, questo Om e questo Big Bang, perché in realtà ci sono tantissime teorie e quindi anche tantissimi suoni che anche noi che non possiamo sentire. E alla fine, voglio dire, noi sappiamo che l'arte ha utilizzato anche la musica attraverso il silenzio con John Cage, di cui parleremo più avanti, come una forma di musica, una forma di suono, insomma, e così via. Perché appunto la scienza ci dice che praticamente l'universo è a 10 dimensioni. Questo ce lo dice l'ultima teoria, insomma, che ce ne sono tantissime e tantissime altre, che è la teoria delle stringhe o la teoria del tutto. Altre sono teorie del multiverso, in cui ci sono più Big Bang, quindi più suoni che si originano da ogni dove, anche in questo caso, oppure la teoria dell'universo collassato, del Big Crunch, insomma, ecco. E quindi il suono primordiale comunque esiste, anche se teorizzato in varie modalità, quindi come cosmogonia, per chi ha un approccio, diciamo, di tipo mitologico, mistico, religiosa, e come cosmologia, per chi ha un approccio di tipo appunto scientifico.
Ecco Giacinto, vorrei inserirmi
Inserisci.
a bomba, no, semplicemente per dire che in questo caso l'esplosione conferma la regola, cioè non l'eccezione
Certo.
conferma la regola, ma l'esplosione conferma la
L'esplosione.
regola in questo senso.
Buona questa. Ecco, e quindi questo mondo creato dal suono è un mondo che poi a un certo punto viene articolato, cioè nel senso che per esempio gli aborigeni australiani, ci sono tantissime teorie, tantissimi popoli, ovviamente noi ne diciamo solo alcune anche per motivi di tempo, gli aborigeni australiani, come ci racconta anche Bruce Chatwin, non a caso nel libro intitolato La Via dei Canti, in cui appunto ci dice che la Terra per loro deve prima esistere come concetto mentale, no? Ma poi la si deve cantare e solo a loro si può dire che esiste. Quindi gli aborigeni cantano continuamente, insomma, nei loro riti per creare la Terra, che è una continua appunto creazione. Infatti attraverso le vie dei canti sono una toponomastica, sono una mappa appunto concettuale, esistenziale, che costruiscono una complicatissima toponomastica musicale che permette di ricreare e perpetuare i riti della creazione, come l'Om che si ripete continuamente, no? praticamente, infatti, attraverso questi canti e i sogni, gli aborigeni si orientano nel mondo. E poi hanno sviluppato delle pratiche rituali come il Korroborei, che è un evento durante il quale appunto gli aborigeni australiani interagiscono con il tempo del sogno, dicevamo prima, no? Attraverso danze, no? Infatti, musiche, costumi, ovviamente con corpi dipinti, insomma, e vari ornamenti che sono poi degli ornamenti, dei costumi e delle pitture di tipo rituale, che infatti non sono destinate all'uso quotidiano, quindi hanno una dimensione speciale, perché si tratta appunto di un momento mistico sospeso fra il presente e il tempo del sogno, o tempo, appunto, che dicevamo, della creazione. Per loro il canto, per gli aborigeni, è talmente importante che ancora oggi ogni neonato eredita non dei soldi, ma eredita soprattutto una sezione di canto per diritto di nascita, che è l'eredità più importante, no? Ed ecco un canto. Io ve lo recito perché ovviamente non so com'è la loro musicalità. Di notte, quando mi siedo vicino al fuoco, lo spirito del grande serpente è divenuto stella, io canto canzoni d'amore alla sua presenza, mentre gioca con le scintille sul mio fuoco. Ecco, ma su questa falsariga anche la creazione giudaico-cristiana ovviamente rappresenta una creazione di tipo musicale, perché è una musicale sonora, perché è una creazione di tipo verbale. Infatti si dice, no? In principio era il verbo, no? Era la parola, e quindi il mondo sarebbe stato creato anche per gli ebrei, con tutto quello che ne consegue, la religione ebraica, quella cristiana, nelle varie sue forme, sarebbe stata creata attraverso la parola, un suono, perché era il verbo, perché Dio crea dicendo sia la luce, sia la terra, sia le acque, insomma, e così via. Però qua è interessante perché quando crea l'uomo interrompe la parola, ma questo aprirebbe tutta un'altra, diciamo, trasmissione, che magari faremo un'altra volta, che praticamente abbandona la parola e non dice, come dovrebbe essere conseguenziale, logico, sia l'uomo e poi sia la donna, ma opera attraverso, diciamo, l'arte visiva, cioè nel senso crea l'uomo modellando della creta, dell'argilla, del fango. E anche questo è in varie mitologie, questo fatto della creazione dell'uomo, cioè di altre cose attraverso la parola, il canto, ma l'uomo viene creato modellandolo, mentre gli altri esseri viventi, gli animali, no? Viene creato modellando, quindi facendo una scultura. D'altro, Vasari parla nelle sue vite, più eccellenti pittori, scultori, architettori, proprio del Dio creatore, del Dio scultore, insomma, e così via. Ma tornando a noi, al principio del verbo. E questa cosa perché? Perché questa cosa del verbo, perché poi le mitologie contengono anche delle anticipazioni di teorie scientifiche, no? Come per esempio prima stavamo dicendo della creazione dell'uomo: l'uomo viene creato modellando, quindi usando le mani. Ma qual è la caratteristica principale dell'uomo? Una delle caratteristiche principali dell'uomo è quella di utilizzare, di avere la mano prensile, il pollice appositivo, e di poter creare il mondo attraverso le mani. Quindi c'è una sorta di tautologia, come creando Eva dalla costola, che viene addormentata, guarda caso, è come se venisse anestetizzata da un pezzo dell'uomo, quindi di un animale, dell'animale umano, viene creato migliaia di anni prima della pecora Dolly un altro esemplare umano. Quindi viene fatto un atto di clonazione, essenzialmente, no? Quindi, e l'altro aspetto, appunto, che dicevamo prima, però, è il linguaggio. Quindi questa cosa di creare il mondo attraverso il linguaggio, attraverso la parola, anche questo è all'interno dell'evoluzione dell'uomo, perché l'uomo è l'unico animale che parla, insomma. Perché, come dice Max Muller, nel 1961, definì il linguaggio il nostro Rubicone. Quindi quello che ci ha dato svolta, in cui è cambiato il mondo, no? con l'intento di indicare una vera e propria, sono le sue parole, barriera tra il bruto e l'uomo. E allora questa barriera tra il bruto e l'uomo, come non riandare anche nell'anno di Dante al canto 26esimo della Divina Commedia dell'Inferno, considerate la vostra semenza, nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. Ecco perché l'uomo c'ha questa cosa del linguaggio della parola, perché noi abbiamo il cosiddetto ioide, che è un osso posto alla base della lingua, che secondo gli scienziati ha permesso e permette all'uomo di parlare, quindi di cantare e così via. Ma l'uomo, appunto, per poter cantare, perché per fare musica, non solo ha utilizzato la voce, ma si è reso conto che poteva utilizzare anche degli strumenti, no? semplicemente battendo delle pietre, quindi si è reso anche conto che poteva produrre delle sonorità. E alcuni primi strumenti che lui inizia a creare al di fuori, diciamo, di due pietre che vengono battute, o due pezzi di legno, di tronchi, insomma, di rami, o le sue stesse mani, battere i piedi per terra, sono per esempio delle sorte di collane, no? Quindi di sonagli fatte di conchiglie che venivano messe ai piedi, ma ancora adesso, insomma, si usa questa cosa, e quindi danzando le conchiglie, anche come collane, come braccialetti, muovendo il corpo, producono appunto delle sonorità, dei ritmi di tipo percussivo, no? Attraverso la percussione, ma anche le corna degli animali. Queste le corna degli animali è interessante, da cui ricava dei corni, no? Oppure vari tipi di ossa, come per esempio la mandibola, oppure delle ossa di animali. Ora, il più antico strumento che è stato ritrovato, infatti, in questo senso, è il famoso flauto, di Holfels in Germania. Infatti poi si dice che i tedeschi, infatti, amano moltissimo la musica, sarà anche per questo, ce l'avevano, come dire, nel pallino addirittura dal Paleolitico. Quindi questo strumento è stato ritrovato dagli studiosi dell'Università di Tubinga nel 2008, ed è un flauto lungo, era frammentato, allora l'hanno ricostruito, l'hanno rincontrato di pezzi di ossa, è lungo 22 centimetri, ha 5 fori praticamente, ed è stato ricavato dal radio, ma visto che siamo alla radio facciamo anche un gioco di parole, dal radio, che è un osso che nei volatili si trova nell'ala, di un grifone, che è un grande uccello con l'apertura alare di quasi 2 metri, anche superiore a 2 metri, insomma, ai tempi. Ma per proseguire sempre questa elencazione breve degli strumenti e di come appaiono questi strumenti e come vengono anche utilizzati nella rappresentazione a questo punto, no? Perché il flauto che abbiamo parlato prima e le altre cose sono o è la nostra voce, o sono appunto degli strumenti che servono a produrre suoni, musica, insomma, e via dicendo. Invece nella rappresentazione, noi, tra le più antiche rappresentazioni, insomma, di corpi umani, ci sono per esempio le veneri, no? Questo per dire come erano considerate importanti le donne, le venere, perché gli esseri che davano vita, che danno ancora vita oggi, insomma, l'essere centrale, insomma, della creazione, come per esempio la Venere di Willendorf, che ovviamente sappiamo che è talmente famosa, non ci dobbiamo immaginare come la Venere di Botticelli, di nuovo al centro dell'attenzione nei vari dibattiti che non portano a niente, non servono a niente, perché Cicciolina si sarebbe travestita da Venere di Botticelli per fare uno spot porno, insomma. E quindi, ma è appunto, è una donna molto ciccione, diciamo, super obesa, insomma, perché allora diciamo, il corpo grasso era considerato, al contrario di oggi, simbolo di salute, insomma, e così, di fertilità e così via. Ma la cosa che ci interessa, questo è dello stesso periodo, la vena di Willendorf dal 24 viene datata tra 24.000 e 22.000 anni avanti Cristo, trovata appunto a Willendorf in Austria, quindi in area germanica, ma abbiamo invece in area francese, presso Locelles, la Venere del Corno, che viene datata tra i 25.000 e 18.000 anni fa. Questa Venere del Corno è situata all'ingresso di una grotta che probabilmente era adibita a funzioni magico-religiose. Ed è appunto, mentre appunto la Venere di Willendorf è piccolina, è alta 11 centimetri. Questa Venere qui, che però è un basso rilievo, un alto rilievo, non è una scultura tutto tonda come la Venere di Willendorf, è alta circa 46 centimetri ed è appunto una Venere, sempre bella in carne, insomma, diciamo, grassa, che ha in mano appunto un corno, un tipico corno di animale che è stato tagliato e ha la forma proprio per essere suonato, insomma, per produrre un suono, per produrre una musica. Abbiamo anche, ma se noi da lì passiamo, facciamo ovviamente un salto, pare che fu grazie ai Sumeri che si ebbe un'importante evoluzione nella musica, con l'invenzione, questo parliamo nell'arte, diciamo, dal Medio Oriente verso insomma, Occidente, l'invenzione della musica, degli strumenti musicali, grazie perché inventarono, oltre alla scrittura, insomma, l'arpa e la lira, che appunto che sono degli strumenti a corda, e queste appunto vengono chiamate le lire di Ur, e furono ritrovate degli scavi appunto nel 1929. Adesso poi sono state ricostruite su delle basi di documenti, perché erano troppo rovinate per poter essere, insomma, salvate in originale, e appunto uno si trova al British Museum, un altro si trova appunto, altri si trovano nel museo di Baghdad in Iraq, perché appunto la DNA Iraq era l'antica, dove c'erano appunto gli antichi Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, insomma è tutta quell'area. E la cosa interessante è che, per esempio, la lira che è di Ur, la lira di Ur, che si trova al British Museum, ha, diciamo, alla base una testa di un toro, cioè di una mucca, di un toro, e poi manca, diciamo, dove è l'appoggio dei due pezzi laterali che contengono poi le corde. La base ha anche la forma stilizzata del toro, dove c'è la testa. La cosa interessante è che praticamente i lati che contengono poi le corde sono come delle corna, insomma, così. Beh, ci sono delle altre tipi di lire di arpa in cui questa cosa è molto più evidente. Ma facciamo un salto nel 2008 nel Castello di Rivoli e nella Biennale di Venezia, dove un artista che allora ancora molto giovane, adesso è un artista maturo, pure nella sua giovinezza, presentò delle opere appunto in cui cercava di ricostruire sia i suoni che gli strumenti di questo periodo, del periodo sumero. E uno la presentò al Castello di Rivoli, si chiama Sillaku, e si trova, ed è in collezione, insomma, nel Museo del Castello di Rivoli, e l'altra fu messa alla Biennale di Venezia, nel Giardino Orientale di Carlo Scarpa. Questo era un lavoro essenzialmente sonoro, e si riferiva invece a un canto cinese. E quindi dai Sumeri passiamo agli egiziani, perché i documenti ci attestano un altro tipo di importanza, insomma, della musica, che poi si trasmette agli ebrei, insomma, va avanti, ecco, che appunto loro attribuivano la creazione, l'invenzione della musica alla dea Bat, che fu poi un culto sincretizzato con quello di Dio Hathor. E come erano raffigurati questi due die che vengono sintetizzate come mucche? Ecco, quindi si credeva che la musica di Hathor, quindi prima Bat che poi diventa Hathor, fosse usata da Osiride come parte del suo sforzo di civilizzare il mondo. Quindi non di creare il mondo, ma di civilizzare il mondo. Quindi la musica che diviene non una creazione primordiale, ma uno strumento di linguaggio, di creazione, di educazione e quindi di elaborazione della cultura. Ma però questo perché è interessante? È interessante perché qui compare l'idea che la musica sia appunto uno strumento divino e che quindi queste divinità creano anche gli strumenti per generare insomma, la musica, quindi sono sempre lire, arpe, ma compaiono anche delle prime forme, diciamo, di mandolino, chitarra, insomma, qualcosa che insomiglia. Tant'è appunto che noi, salto successivo che possiamo fare, ci sono tutta una serie di racconti, di mitologie, che ci parlano della creazione di strumenti musicali, quindi e quindi della musica. Per esempio c'è il mito di Pan e Siringa, anche se la Siringa oggi è associata soprattutto in tempi di pandemia e di vaccini, è associata essenzialmente a uno strumento medico, no? Per fare appunto le iniezioni. In realtà la Siringa nasce come uno strumento. Pan e Siringa era una ninfa che per sfuggire a Pan, che era un satiro praticamente, e quindi un rattuso, come si dice nelle nostre parti in Abruzzo, un marpione, e scappa in un lago, insomma, in un fiume, e annega, muore, e qui ci sono delle canne, e Pan si fa prendere queste canne per farsi uno strumento, che è una specie di zufolo a varie canne, viene chiamata siringa. Questa cosa della musica nasce sempre da dei sorti di duelli, insomma, vediamo, no? Ci sono sempre delle azioni sacrificali per poter creare, no? E allora, perché era un tempo in cui il sacrificio era a fondamento di tutto, no? Quando si fondava una città, praticamente si ammazzava delle persone, il sangue doveva servire come elemento di dono, di offerta alle divinità. La stessa creazione di Roma, in cui viene raccontata che i due fratelli litigano per poi Romolo ammazza Remo, però è una, diciamo, trasfigurazione del mito della fondazione del sacrificio. Quindi lui sacrifica in realtà suo fratello, non perché litigano, ma in realtà è all'interno di un mito della creazione, in questo caso della città di Roma. Ma tornando alla Grecia, abbiamo appunto la creazione di strumenti che l'aulos e anche il diaulos. L'aulos è una specie di trombe, diciamo un po' ricurva, il diaulos sono quando queste canne sono doppie, e che nasce appunto da una di sfida tra Marsia e Atena. Marsia ovviamente perde la sfida con Atena, insomma, e quindi la cosa interessante, sempre nella mitologia greca, è la Apollo e Dioniso. Noi sappiamo che Apollo è il dio delle arti, no? Apollo è il dio delle danze, il dio Dionisio, ecco, il dio Apollino, il dio della razionalità. E allora anche qui abbiamo due opposizioni, perché per Apollo, lo strumento di Apollo, come viene anche appunto rappresentato, è la cetra o la lira, che sono appunto gli strumenti a corde, antenati delle arpe anche, e degli uti, insomma, e anche i tamburi. Il tamburo ha una. Il suono si genera attraverso il ritmo, e il ritmo praticamente è il battito del cuore, praticamente tutto parte, insomma, da lì. Quindi il ritmo è quello che ci dice che noi appunto siamo vivi. Ecco che ci sono anche, sempre per rimanere nella Grecia, Infatti, per ritornare anche diciamo, a bomba, come diceva prima Federica, Dante alla poesia, perché la poesia è qualcosa che viene cantata. Oggi non si canta più la poesia, si ritorna a cantare. All'inizio la poesia era qualcosa che veniva cantata dagli aedi, che erano i poeti che improvvisavano, e via dicendo, che invece seguivano dei canovacci. Tant'è che, per esempio, in questa cosa dei poeti, come inizia l'Iliade, uno dei più grandi poemi dell'umanità, inizia con, Dio, scritto da Omero, inizia con, non con dimmi, raccontami, perché inizia con principi di un racconto, ma inizia con cantami, cantami, o diva del pelide Achille, lira funesta, che infiniti addusse lutto agli Achei, e poi continuava, insomma, e così via. Saltiamo, andiamo appunto nel Medioevo, in cui noi abbiamo una delle più significative fonti letterarie, la troviamo nell'opera del, non a caso, poeta e musicista, perché sappiamo appunto che nel Medioevo c'erano anche i trovieri, i troubadour, che giravano di corte in corte per cantare l'amore cortese, e questo poeta e musicista francese, Guillaume de Machaut, scrive questa Remedi de fortuna, Rimedi della fortuna, che è appunto un testo in cui vengono enumerati anche alcuni strumenti di varia natura, quali la viella, la ribeca, la ciotola, l'arpa, che sono strumenti a corda, oppure strumenti a fiati come la tromba, il corno, il flageoletto, che è una specie di flauto, insomma, poi il flauto a tre buche, la cornamusa, i naccheroni, il tamburo, quindi siamo nell'ambito appunto anche qui della percussione, del fiato, degli strumenti a corda, che sono i tre strumenti no? Principali, strumento a corda, strumento a fiato e strumento a percussione. E se noi andiamo a vedere, per esempio, anche, diciamo, l'arte visiva nei termini della pittura, dove troviamo più ovviamente cose rispetto a questa dimensione della strumentazione che ci interessa, allora facciamo con Giotto, per esempio, che abbiamo nel corteo nuziale delle Scrovegni, appunto, dei musici. Oppure sempre Giotto, però questa volta in un'opera che si trova a Santa Croce a Firenze, il Polittico Baroncelli, ci sono, che è appunto una schiera di angeli, perché gli angeli erano quelli che cantavano, no? Si diceva un canto, un suono angelico, no? E qui ci sono angeli che hanno vari strumenti, che suonano vari strumenti oltre che a cantare, che sono appunto trombe, ribeche, viole, insomma, strumenti accordi. Così, sempre per tornare a Padova, Bonino da Campione, nella chiesa degli Eremitani di Padova, abbiamo appunto degli angeli con mandole, violine, ribeche, insomma, vari strumenti musicali. Questo per dire come era importante la musica. Ovviamente era una musica di tipo liturgica. Era talmente importante che appunto nel Medioevo le opere più importanti, in certi casi ancor più che gli affreschi, le sculture, erano le cattedrali, erano le architetture gotiche. E le architetture gotiche che sommavano all'interno di sé tutto, insomma, il mondo. L'architettura gotica era considerata un libro, no? Era considerato un libro aperto per i fedeli. E i portali delle chiese gotiche ci mostrano, infatti, magari non ci facciamo tanto caso, però magari dopo questa cosa che vi racconto, scusate, magari ci farete caso, no? Caso. Allora, i portali delle cattedrali gotiche ci mostrano personaggi con strumenti musicali in mano, no? Questo perché succede questo qua? Perché a un certo punto, allora, ovviamente la chiesa era tutto ciò che rappresentava l'architettura, le pitture, venivano per raccontare il Vangelo, i libri sacri, la Bibbia, insomma, e via dicendo. In questo caso, che diciamo, generalmente si rifà alla visione giovannea, cioè quindi San Giovanni Evangelista nel suo Apocalisse, in cui parla di 24 vegliardi, quindi 24 vecchi, che fanno corona all'agnello, l'agnello mistico, sappiamo, rappresenta Gesù. In alcuni casi, infatti, li troviamo rappresentati a corona, disposti intorno all'agnello, alla rappresentazione dell'agnello mistico, a volte alla rappresentazione di Cristo, insomma, e così via. Quindi ci dice che intorno vi erano questi 24 seggi con sopra questi, ci dice, in questo, sopra questi vidi seduti appunto 24 anziani dalle bianche vesti, ed avevano in capo delle corone d'oro. E i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno di loro una cetra, quindi uno strumento a corda, e un'aura fiala piena di profumi, che sono le preghiere dei santi. Questa cosa dei profumi, diciamo, è un altro elemento fondamentale, insomma, nella mistica di qualunque tipo di religione. Infatti, se vi ricordate, quando abbiamo presentato il libro di Sebastiano Mauri, lì c'è appunto una parte del romanzo in cui l'autore ci parla proprio dell'importanza dei profumi nelle varie, nei vari rituali, insomma, a cui assiste, ai quali partecipa. Però, come sappiamo, mentre nel testo ci dicono che appunto, i vegliardi avevano ognuno una cetra in mano, quindi uno stesso strumento, quindi invece che il quartetto cetra, il ventiquartetto cetra in questo caso, e se ne andiamo a vedere appunto le raffigurazioni nei portali di questo fatto, vediamo che quasi sempre non hanno solo la cetra, ma hanno uno strumento diverso, che si rifanno a strumenti che erano in voga, che erano in uso, insomma, già in quel periodo. Quindi vuol dire che l'umanità aveva già inventato almeno 24 tipi di strumenti diversi, ma sicuramente anche di più, no? E questo, per esempio, lo possiamo vedere nel portale nella cattedrale di Burgos, oppure nella cattedrale Notre-Dame de Paris, in questo caso nel portale, non nel portale principale, ma nel portale di destra, quello che viene detto di Sant'Anna, nel timpano della portale del sud della collegiata di Poissy, nella chiesa di San Michele d'Estella, antica capitale della Navarra. Ma adesso, insomma, magari se ci guardiamo attentamente, le troviamo anche nei portali delle nostre chiese gotiche. Questa cosa, la differenza, è molto importante, non solo come documento storico, ma anche perché era proprio in uso a quell'epoca di creare la differenza. Se voi fate caso, se non ci si fa caso, si pensa che i capitelli delle chiese gotiche sono tutti uguali, perché in Grecia, nella romanità, erano così, no? E invece loro inventano il capitello differente. E se noi guardiamo anche già nell'architettura romanica, ogni capitello è diverso dall'altro, è scolpito con una forma diversa dall'altro, perché questo cosa ci dice? Ci dice che la colonna, no, è un elemento portante, ovviamente strutturale, però ha bisogno di dirci cose diverse, no? E quindi hanno ognuno una forma diversa, che vuol dire che praticamente alcune hanno delle foglie d'acanto, quelle che sono quelle più tradizionali, no? Che si rifanno all'antica, ai capitelli della Grecia, che è il capitello corinzio, oppure hanno capitelli con altri tipi di foglie, altri tipi di elementi, ma addirittura anche con storie, per esempio le storie dei mesi, così via. Ma c'è anche tutta una teoria che le colonne delle chiese gotiche fossero uno spartito musicale. Ci sono anche dei libri, insomma, in questo senso, che sono stati pubblicati da eminenti studiosi, appunto, che dimostrano come la disposizione delle colonne in realtà erano come fossero delle disposizioni delle note su uno spartito. Quindi quando ascoltate Radio Arte dovete munirvi anche di un iPad, un telefonino, un computer per visualizzare insomma le cose che vi sto dicendo. Quindi questa è la tradizione radio con vista. E quindi per esempio noi abbiamo, a proposito di questo racconto della musica e degli strumenti, l'agnello mistico e dell'agnello, qui in questo caso riguarda la pittura, non più la scultura, questo grande retabolo che si trova a Ghent, nelle Fiandre, nella cattedrale di Saint-Bove, poi chiamato Agnello Mistico, che è un'opera di Van Eyck del 1429, in cui è un'opera, è un retabolo che si apre, insomma, e quindi contiene molte scene, ovviamente l'agnello mistico al centro, e praticamente ci sono anche delle scene con gli angeli, praticamente angeli che suonano delle pianole o degli organi, insomma, e ovviamente che hanno anche delle arpe in mano, insomma, che cantano e sono in procinto di cantare e così via. La cosa interessante, sempre per rimanere nelle Fiandre, è quel, diremmo, a vedere i suoi quadri in senso buono, come dice l'amico Enzo Cucchi, fuori di testa, che è Hieronymus Bosch, che è un artista visionario, insomma, come se si fosse fatto facendo LSD i suoi quadri, no? Mi rendo conto che questo non può essere un linguaggio da uno storico dell'arte, quale anche sono, ma è un linguaggio un po' anche radiofonico, no? E allora il Giardino delle Delizie, che è un quadro realizzato da Bosch tra 1480 e 1490 e che si trova al Museo del Prado a Madrid, praticamente che è una sorta, insomma, di paradiso, soprattutto purgatorio, paradiso. E poi c'è la parte di destra, essendo un trittico, che è tutto scuro, mentre le altre due parti sono molto gioiose, piene di luce, azzurro. La parte di destra è una parte, se potremmo dire in qualche modo, per il tipo di luce, in alcune parti pre-caravaggesca, dove si vede una città in alto, come fosse in corso un incendio, però con delle proiezioni di luce che sparano verso il cielo, come fossero delle contraeree, delle luci per illuminare il cielo. E però, nonostante questo spreco di luci, è molto buio e anche tutta la rappresentazione è chiaro che ci sono uccelli giganteschi che ingoiano degli umani, insomma, dei grandi coltelli che tagliano le persone, altre cose, insomma, dei coltelli giganteschi e altre cose di questo tipo. Quindi sembra una, diciamo, la parte della tortura, insomma, dove un mondo viene completamente messo sotto tortura e così via, e dove ci sono però gli strumenti musicali che invece abbiamo detto fino adesso essere associati più a qualcosa della creazione del mondo che non alla distruzione del mondo. E quei strumenti musicali sono giganteschi rispetto alle persone, rispetto alle altre cose. C'è una grande mandola, una grande arpa, che però l'arpa sull'arpa è messo un uomo in croce praticamente, attaccato alle corde dell'arpa, quindi una crocifissione senza la croce ma attaccata alle corde dell'arpa, una grande ribeca, insomma, e così via. Ma sappiamo che Bosch è abituato da sempre, insomma, alla differenza, insomma, quella differenza. E poi appunto, tornando a, diciamo, come la Chiesa Cattolica Garri considerato riassorbito tutto, diciamo, il paganesimo, perché non poteva, ha cercato di distruggerlo, di sopprimerlo completamente, ma si è accorto che non ce la faceva, con la musica anche, e praticamente l'ha assorbito trasferendo una serie di qualità le divinità pagane ai santi o alle sante cristiane. Per quanto riguarda appunto la musica, abbiamo la Santa Cecilia che diventa la padrona della musica e infatti esiste l'Accademia di Santa Cecilia, insomma, a Roma, come esiste l'Accademia di, e non solo a Roma, come esiste l'Accademia di San Luca, che essendo considerata come il primo pittore perché avrebbe fatto il ritratto alla Madonna, è appunto l'Accademia, il Santo Protettore di Pittore, quindi le Accademie della Pittura si chiamano dell'arte, si chiama Accademia di San Luca. La Santa Cecilia, una delle Sante Cecilie più belle, più rappresentative, anche per quello che diciamo, il discorso che facciamo noi, si trova a Bergamo, all'Accademia Carrara, la Pinacoteca dell'Accademia Carrara, che si chiama Carrara perché è stata fondata dal conte, fine Settecento, Giacomo Carrara, questo per non fraintendere che sia appunto a Carrara, nella città di Carrara. No, è semplicemente il nome di una famiglia nobile bergamasca. Questa Santa Cecilia, che è stata dipinta da uno dei massimi artisti dell'epoca, Raffaello, appunto troviamo la Santa Cecilia tra altri santi, che tiene in mano appunto un liuto, e poi per terra ci sono altri strumenti musicali come tipo viole, ma addirittura però ci sono tamburelli, flauti, eccetera, ma anche un triangolo, pensate, insomma, quindi una sorta di natura morta ai piedi della santa e degli altri santi, perché appunto abbiamo Sant'Agostino, abbiamo San Giovanni Evangelista, abbiamo San Paolo, insomma, e così via, Maddalena, e però noi vediamo che in alto nel cielo c'è un piccolo squarcio di luce dove ci sono degli angeli che stanno cantando e suonando. Quindi in questa opera l'artista Raffaello voleva rappresentare la diversità, la differenza fra la musica celestiale, che è quella appunto in alto nell'alone di luce cantata dagli angeli, e la musica terrena, che è a terra, che è nella parte bassa, a terra. Infatti per questo la santa tiene sì in mano un liuto rivolto verso il basso, verso la terra, ma anche ci sono tutti strumenti buttati per terra, cioè messi proprio alla rinfusa, proprio per dimostrare insomma questa cosa. Anche se la musica faceva comunque parte, prima abbiamo parlato della poesia, faceva parte delle arti liberali, cioè praticamente nell'antichità le arti vengono divise in due sezioni, diciamo, le arti liberali e le arti meccaniche. Ora, le arti meccaniche erano quelle diciamo ritenute più in basso, le arti liberali quelle più in alto, come dice la parola stessa. Nelle arti liberali faceva parte la grammatica, quindi la letteratura, la poesia, la musica, la filosofia, la matematica, insomma, diciamo, mentre nelle arti meccaniche facevano parte le arti che avevano più a che fare con le mani, quindi le arti visive come la pittura, la scultura, come anche e altri mestieri, no? Di tipo artigianale, come anche i conciatori di pelle, ma anche per esempio i farmacisti, i medici, i chirurgi e gli speziali. Gli speziali erano appunto i farmacisti. E qui ora c'è in questo quadro c'è una grande messa in mostra di questi strumenti, che sono bellissimi, sono dipinti benissimo, che mostra anche la sapienza artigianale per poter fare questi strumenti. Per cui c'erano appunto dei musicisti come Vivaldi, come Stradivari, che si costruivano i violini, però qui siamo già un po' più avanti, però l'artigiano che costruiva lo strumento era considerato un artista meccanico, diciamo, contro cui chi comincia la lotta veramente e la vince è Michelangelo, mentre poi chi usava lo strumento per suonare lo strumento era considerato appunto arti liberali, insomma, per semplificare, è come se appunto oggi Bic, l'inventore della penna Bic, viene considerato appartenente alle arti meccaniche, invece lo scrittore che utilizza la penna per scrivere che un romanzo, una poesia, viene considerata appartenente alle arti meccaniche. Questo ovviamente dal Rinascimento in avanti si supera, avendo appunto poi delle conseguenze che porteranno fino all'arte concettuale. Detto ciò, andiamo avanti, sempre siamo nel Cinquecento, ma siamo verso la fine. La cosa che è interessante segnalarvi è che, per esempio, un autoritratto alla Spinetta, che come sapete è un'antenata del pianoforte, e che appunto si trova non a caso all'Accademia di San Luca a Roma, che dicevamo prima essere l'Accademia dei pittori, e di chi è questa autorità della Spinetta del 1577, e niente proprio di meno che di un artista tornato alla ribalta oggi grazie alle nuove teorie del gender. E una donna, Lavinia Fontana, uno dei maggiori artisti, insomma, del suo periodo, che però non ha avuto poi la considerazione e la fortuna che avrebbe meritato, anche se comunque era famosa quando era in vita e anche molto apprezzata e stimata, perché appunto donna. E infatti vediamo sempre che negli stessi anni, giù di lì qualche decennio più avanti, abbiamo uno degli, penso, dei quadri più straordinari, insomma, in tutta la storia dell'arte in generale, ma anche nella rappresentazione di un suonatore, diciamo, no? Di un musicista. E un musicista che in questo caso è l'angelo, ed è l'angelo che suona, che noi abbiamo di spalle, che ha un violino, che sta suonando una ninna nanna celestiale a Maria. E i bambini che si sono addormentati, e anche invece Giuseppe che è sveglio e gli tiene in mano lo spartito, povero appunto, perché appunto Giuseppe è un falegname, è artigiano e quindi deve fare anche il re da leggio. Queste sembrano delle cose così, ma sono delle sottigliezze che Caravaggio metteva appunto in atto, perché faceva parte di una tradizione, perché è chiaro, senza offese per nessuno, soprattutto per San Giuseppe, è chiaro che San Giuseppe sta a una scala più in giù di la Madonna, insomma, di Gesù e di Gesù Bambino. C'è questo appunto angelo che suona, che sta suonando il violino riposo della fuga in Egitto, opera che si trova alla Galleria Doria Pamphili di Roma. Oppure possiamo segnalare sempre dello stesso Caravaggio, sempre degli stessi anni, 1596-98, uno splendido suonatore. Uno splendido suonatore di liuto che si trova all'Ermitage di San Pietroburgo. Ma da un liuto a un altro liuto, chi è l'artista che veramente ha fatto degli strumenti il soggetto del proprio lavoro? Perché adesso abbiamo visto che questi strumenti, bene o male, accompagnano, no? Un angelo che suona o degli angeli che suonano. O delle persone che stanno suonando, insomma, e via dicendo. Ma dove lo strumento diventa protagonista è nella natura morte di Evaristo Baschenis. Evaristo Baschenis, che è un pittore bergamasco ed è anche un prelato, divenne sacerdote nel 1643, e lui, e questo aprirebbe tutto un altro discorso che potremmo fare in un'altra trasmissione, che è appunto quello degli artisti che sono anche dei religiosi, no? Forse l'abbiamo accennato anche in un'altra trasmissione, pensiamo appunto a Beato Angelico, pensiamo appunto a Fra Bartolomeo, appunto a Fra Galgario, a tanti altri fra e non fra, come per esempio Baschenis, che non era un frate ma era un sacerdote, quindi non si chiama Fra Evaristo, ma si chiama semplicemente Evaristo Baschenis. Questo appunto aprirebbe un altro territorio di indagine, perché appunto ancora oggi ci sono degli artisti, abbiamo fatto un marciapiede dell'arte con Michele Dorz, che è appunto un sacerdote gesuita che fa anche l'artista, per esempio a Prato al Museo Pecci è in corso una mostra di Corita Kent, non so se sia ancora in corso o se sia appena terminata, ma comunque una mostra di Corita Kent, che è una suora americana che non c'è più, che però lavorava negli anni negli anni 60 con delle opere molto interessanti e tanti, insomma, altri. Allora, Evaristo Baschenis, che è appunto considerato l'inventore della natura morta musicale, perché praticamente lui ha quasi dipinto quasi, perché ha fatto anche alcuni altri quadri di altro genere, ma diciamo, la produzione più importante e anche più numerosa, infatti quasi esclusivamente alla natura morta, e ritraente soprattutto strumenti musicali. Ecco, questi strumenti musicali però non erano, in alcuni casi, che, ambientati in situazioni di utilizzo, insomma, no? Per esempio, come il famoso ritratto del il famoso trittico Agliardi è una famiglia nobile bergamasca, in cui c'è in uno di questi tre opere componenti il trittico, c'è appunto l'autoritratto alla spinetta, in cui l'autore, l'Evaristo Baschenis, si ritrae mentre suona la spinetta, accompagnato di fianco da un altro musicista, prelato, anche lui da come vestito, che suona un liuto, e poi ci sono altri strumenti poggiati come chitarre, viole, ma anche degli spartiti musicali. Un'altra cosa interessante, quando ci sono le nature morte, proprio degli strumenti, appunto con violini, liuti, soprattutto rovesciati, perché le rovesciavo, li mettevo rovesciati, quindi facevo vedere, diciamo, la parte di sotto, quella che noi, quando uno suona, non vediamo, perché vediamo la parte davanti con le corde, no? Quella che il musicista appoggia al corpo, no? E che quindi sente la vibrazione attraverso il corpo, perché si pensa che il suono si sente solo attraverso le orecchie, no? L'udito. In realtà il suono si sente anche attraverso il corpo. È tutto il corpo che percepisce le vibrazioni della musica che si spargono nell'aria. Se poi tu appoggi lo strumento al corpo stesso, come nel caso della chitarra, come nel caso, appunto, in questo caso del liuto, il suono ti vibra, insomma, sul corpo. E spesso lui appunto le metteva rovesciati, perché questo gli permetteva che cosa? Gli permetteva di dipingerli impolverati. Quindi vediamo questi grandi quadri, che sono anche quadri di grandi dimensioni, in cui sono ricoperti da un sottile strato di polvere, che è una delle cose più difficili da dipingere, la polvere. Quindi Baschenis anche in questo si dimostra un grandissimo pittore, un grandissimo artista. In alcuni casi addirittura con delle ditate, sai, quando noi mettiamo una ditata per vedere se c'è la polvere su un mobile, su un qualcosa, che si crea appunto proprio la ditata, che è la parte più chiara. E andando avanti in questa carrellata, siamo nel 600, possiamo dire voi dovete immaginare anche i suoni di questi strumenti, no? Stiamo parlando della spinetta, questo appunto antenato del pianoforte. Abbiamo un quadro straordinario di Vermeer, che appunto lezioni di musica o donna alla spinetta, no? Le donne hanno un ruolo importante, come sappiamo, nel lavoro di Vermeer. Pensiamo alla donna con l'orecchino di perla. E questo è un quadro, appunto, la donna alla spinetta del 62, 1662-65, che si trova al St. James Palace di Londra. Oppure quest'altra opera invece di Giuseppe Maria Crespi, che siamo già nel 700, intorno al 725-30, che non a caso questo quadro si trova al Museo Nazionale della Musica, che rappresentano uno scaffale, no? Una libreria con gli spartiti musicali. Proprio il titolo è Scaffale con spartiti musicali. Quindi entrano in gioco anche la scrittura, insomma, della musica. E se per farla breve facciamo un salto, diciamo, dalla musica classica alla musica moderna contemporanea, e saltiamo dall'Olanda, torniamo in Italia e andiamo a Milano, dove troviamo un artista che all'inizio è un pittore, no? Infatti studia all'Accademia di Belle Arti di Brera e studia pittura, e questo appunto si riallaccia anche al discorso che facevamo l'altra volta, parlando dei musicisti che vengono dalle arti visive, che è anche un bravissimo pittore con dei quadri straordinari in questo caso, che è Luigi Russolo. Luigi Russolo, che come sappiamo è considerato come il padre, insomma, della musica moderna, cioè quel tipo di musica che rompe con lo spartito musicale, rompe con la melodia e inserisce anche ciò che fino allora non è stato considerato musica, lo inserisce nella musica, cioè i rumori. I rumori, tant'è fino al rumore della città, sapete, i futuristi celebrano la modernità, la città, le innovazioni, insomma, e via dicendo. Allora lui costruisce questo, vari strumenti, tra cui quello più famoso e più complesso è questo appunto intura rumori del 1913, che erano formate da generatori di suoni acustici che erano come delle casse di legno, che avevano delle manovelle, insomma delle leve, e poi avevano dei, tra l'altro sono stati ricostruiti, uno è al Museo Mart di Trento, come degli altoparlanti, no? Delle trombe di altoparlanti, da cui uscivano dei suoni che venivano controllati appunto attraverso questi generatori di suoni, queste manovelle, queste leve, e quello che dà appunto, saltando anche qua ancora di molti anni, arriviamo addirittura agli anni 50, arriviamo a John Cage, che abbiamo di cui abbiamo parlato prima, che è appunto un artista visivo, un musicista, un filosofo, che in Italia era diventato famoso perché aveva partecipato all'inizio degli anni 60 ad una trasmissione, Lascia Raddoppia, condotta da Mike Bongiorno, che trovate in rete questa partecipazione, e a un certo punto appunto Mike Bongiorno viene a sapere che appunto lui è un musicista, un artista d'avanguardia, e lo fa esibire con la sua musica, insomma, sperimentale, in cui lui utilizza l'acqua, utilizza gli strumenti che muove nell'acqua, insomma, dei coperti di pentole, insomma, e così via. Ma là, che c'è importante nella musica per due cose: uno, per il silenzio, cioè per avere introdotto nella musica nel silenzio. Infatti ha fatto un concerto chiamato Silenzio, in cui c'erano 4 minuti e 36 secondi più o meno, se non ricordo esattamente, di silenzio, perché non succedeva niente, perché considerava anche perché lui era praticante di filosofie zen orientali. Noi, come sappiamo, nelle filosofie orientali, nella filosofia zen, il vuoto, e anche dove non c'è rumore, quindi non c'è suono, ma anche il silenzio è considerato importante. Infatti c'è appunto uno dei detti zen che nell'arte si chiamano impropriamente statement, negli americani, che dice: qual è il suono di due mani che battono, ma qual è il suono di una mano solo che batte? Ecco, e quindi attraverso queste conoscenze, queste pratiche, che già arriva insomma a elaborare queste teorie e queste pratiche. L'altra è il pianoforte preparato. Che cos'è il pianoforte preparato? Il pianoforte preparato non è altro che un pianoforte normale, soprattutto di quelle a coda o a mezza coda, che è praticamente in cui l'artista, il musicista, inserisce all'interno degli oggetti, delle cose di varia natura, tra le corde. Per cui nel momento in cui noi andiamo a suonare, a battere i tasti, ecco, la cosa interessante, il pianoforte, la spinetta, è uno strumento che da appunto unisce le due tecniche, la tecnica dello strumento a corda e la tecnica dello strumento a percussione, perché appunto le corde vengono suonate percuotendo i tasti. Quindi percuotendo i tasti, ovviamente se noi andiamo a suonare uno spartito classico in un pianoforte preparato, produce un altro tipo di suono, ovviamente completamente diverso, ma anche poi Cage, ma come anche altri artisti che hanno lavorato su questo terreno, hanno praticamente, come dire, scritto proprio delle partiture, delle vere e proprie partiture per gli strumenti per i pianoforti preparati, per gli strumenti preparati. Allora, si poteva fare anche, come si chiama, poteva fare anche la chitarra preparata o altri strumenti preparati. Perché scelgono, perché Cage sceglie il pianoforte? Perché il pianoforte è lo strumento romantico per eccellenza, cioè quindi rappresenta lo strumento classico per eccellenza. Quindi se tu dovevi andare contro la classicità e il passato, il pianoforte era lo strumento principe per fare questo, più del violino, insomma, così via. Tant'è che voglio dire una cosa qui, e con questo chiudiamo, insomma, la trasmissione, e c'è un Gino Di Maggio, grande amico di John Cage e di altri artisti appartenenti al gruppo Fluxus. John Cage non era proprio il Fluxus perché era un po' più vecchio, che viene considerato un maestro del movimento Flux, in cui appunto appartenevano artisti come la Monty Young, come Ben Vogt-Dyess, come Yoko Ono, insomma, come Hendrix e tanti, anche lo stesso Joseph Beuys, per esempio, che infatti Beuys utilizza anche lui il pianoforte in alcune sue performance, ma anche come scultura, ricoprendolo e foderandolo tutto di feltro. Fece una mostra nel 1990, Gino Di Maggio, alla Fondazione Motima, che io vidi, perché appunto era a Milano e lavorava a Flash Art, che era una mostra straordinaria in cui c'erano 40, 48 artisti con 48 pianoforti a coda, ognuno modificato, ognuno preparato. Ne cito alcuni, per esempio John Cage aveva fatto un pianoforte che l'aveva rovesciato, aveva fatto costruire una pila di stoffe, diciamo, no? Come di moquette. Comunque non erano vere e proprie moquette, ma delle stoffe spesse, di colori diversi, di tanti colori diversi, sagomati alla forma del pianoforte. E quindi poi aveva, l'altezza era l'altezza del pianoforte. E poi aveva messo sopra, diciamo, questa pila, che diventava una base cromatica, rovesciato il pianoforte, che aveva le gambe in alto. E quindi era una sorta appunto di omaggio al silenzio, perché è un pianoforte che non si poteva suonare. Oppure, per esempio, Armand, che faceva parte più che di Flux del gruppo dei Nouveaux Realistes, che aveva ricoperto un pianoforte di tubetti di colore e di colore, come tipico di alcuni suoi lavori. Oppure la Monty Young, per esempio, che è un grande musicista d'avanguardia, che ha fatto appunto la musica d'avanguardia e non solo americana, insieme a Robert Fripp e altri, Philip Glass e così via. Aveva fatto appunto messo un pianoforte aperto, con il coperchio aperto, lo sgabello, e poi davanti, di fianco, aveva messo delle balle di paglia, delle balle di paglia con un forcone infilzato e con un secchio di metallo pieno di acqua. E quindi, diciamo, la musica andava tra lo sciabordio dell'acqua che si muoveva, il suono del pianoforte, l'infilzata del forcone, oppure Walter Marchetti, che aveva fatto un pianoforte ricoperto completamente di lampadine, centinaia di lampadine, anche i piedi, tutto proprio, in cui accese, però, insomma, quindi diventava un'immagine di luce, insomma, molto forte. C'era Rebecca Onn, Yoko Onn, insomma, c'erano tanti altri, e c'era in questo anche Marinetti, ma Marinetti, che era insomma per interposto, nel senso che Marinetti era morto già negli anni 40, ovviamente, però Marinetti aveva fatto un'opera prima appunto di John Cage, tutti loro, nel 1914, sempre in questo gioco di lavoro sulla musica che facevano i futuristi facevano lavoravano su tutto, hanno scritto manifesti su tutto, non c'è un argomento su cui non abbiano scritto un manifesto, anche sulla matematica, sulla geometria, insomma, e così via. Che tra l'altro è pubblicato in copertina del catalogo di Daniele Lombardi, un libro che si chiama Nuove Enciclopedie del Futurismo Musicale, pubblicato appunto dalle edizioni Mutima, e quindi, come vedete, di libro ne stiamo più che parlando. E questa opera di Marinetti si chiama Musica per Toilette del 1914, ed è praticamente un pianoforte. In questo caso non è un pianoforte a cose, ma un pianoforte verticale, aperto, insomma, diciamo, il coperchietto aperto, questo coperchio orizzontale, come sapete, che c'ha anche due candelabri nei lati, e poi sui tasti poggia uno scorcio scopino, un piumino, sai, piumino con le piume che serve per spolverare, e atterra sui pedali che però guardano verso di noi, non verso l'interno. Quindi guardando verso di noi non sono piedi rivolto che per poter schiacciare i pedali, no? A meno che il musicista non stia suonando con le mani, rivolgendo la schiena senza guardare i tasti, insomma, che ci può anche stare, no? E però sono scarpe con i tacchi d'argento, quindi scarpine da donna, come fossero le scarpe di Cenerentola, così, e così via. E quindi con questo lavoro di Filippo Tommaso Marinetti, Musica per toilette del 1914, chiudiamo la nostra trasmissione di oggi di Radio Libera Arte, in cui abbiamo parlato della musica nell'arte attraverso vari strumenti, mi verrebbe da dire.
Bene, noi ringraziamo Giacinto Di Pierantonio per questa splendida carrellata, diremmo noi orchestrale, all'interno della quale ha orchestrato l'analisi, la disamina di alcune opere che sono rilevanti nell'ambito non soltanto della storia dell'arte visiva, ma anche in relazione alla musica. Spesso l'arte ha anche questa funzione, c'è cioè una funzione di memoria. E direi anche che nella tradizione contemporanea, perché oramai di questo siamo soliti parlare, l'idea del suono sia sempre più evocativo di una memoria. Quindi l'artista visivo pone all'interno della sua opera, spesso in maniera centrale, anzi, negli ultimi tempi sempre più in maniera centrale, come abbiamo detto l'altro giorno per Brian Eno, anche il suono, però lo fa in maniera diversa rispetto magari all'atteggiamento che può avere un compositore, lo fa con un senso più visivo, più formale, più, se vogliamo, evocativo, direttamente, senza creare nuovamente una sonorità. E questo atteggiamento direi che viene fuori anche da questa veramente profonda analisi che Giacinto Di Pierantonio ha fatto all'interno di questa trasmissione. Vale la pena ricordare che Russolo è anche il padre nobile della sound e radio arte, perché appunto essendo inventore dell'intonarumori, quindi della decontestualizzazione del rumore rispetto alla sua sorgente, di fatto ha posto all'interno del panorama dell'ascolto il rumore in quanto tale ed è considerato anche il padre nobile della radio arte perché ha creato proprio dei pezzi di questo genere per la radio. Poi c'è anche il manifesto, come ricordava Giacinto, futurista della radio e tutte le varie altre cose. Allora, Giacinto, noi ci prendiamo una pausa, un mesetto
Sì,
abbondante.
andiamo in ferie, come si dice, però senti che facciamo una trasmissione di libri, in ferie leggeremo molto di più e quindi torneremo con un ricco carnet di libri di cui inizieremo a parlare a settembre.
Assolutamente, il caso di dire stiamo lavorando per voi, scusate il disagio, diremo ai nostri radioascoltatori. Benissimo, allora non ci resta che darci
Salutario,
un
saluto
altro
tutti,
saluto.
saluto Radio Arte, Martina, Federico e tutti i radioascoltatori. Buona estate.
Grazie Giacinto, altrettanto e per chi volesse continuare a seguire il Festival Chigiano in presenza. L'appuntamento è sul sito www.chigiana.org, dove avrete a disposizione tutto l'elenco dei concerti e addirittura dei programmi di sala. Per chi invece, oltre a questo, oppure separatamente, volesse continuare nell'ascolto di Chigiana Radio Arte, non farà altro che www.chigianaradioarte.it e ne sentirete delle belle. Allora, caro saluto a tutti!